Io ho ascoltato. Ho ascoltato ieri attentamente e con interesse la relazione del segretario del partito. Devo dire che coltivavo la speranza o l'illusione che nella sua relazione il segretario del partito avrebbe introdotto elementi importanti di novità rispetto alle tesi e alla strategia che il partito ha seguito in questi 2 anni, in questi 3 anni. Devo dire che nei miei sogni notturni pensavo a un episodio di 800 anni fa, figurarsi, quando San Bonaventura, chiamato a polemizzare con San Tommaso d'Aquino, avendo trovato nel discorso di San Tommaso elementi nuovi e importanti, tracciò il suo discorso. Io non sono santo come Bonaventura, né Craxi è santo, credo, come San Tommaso. Ma devo dire che sono costretto, malvolentieri, a fare una critica di fondo, perché devo dire che la relazione del segretario del partito è tale che il mio dissenso resta profondo e penso che, dato che gli esiti di questo congresso sono scontati, questa mia opinione non è sperabile sia modificata appunto dalla conclusione del congresso. In realtà, e io ho applaudito parecchie parti del discorso di Draghi, ci mancherebbe altro che non ci fosse un largo fondo comune su cui consentiamo, altrimenti non saremmo nello stesso partito. Ma quello che mi preoccupa, compagni, è il fatto che nel discorso manca il punto centrale, l'obiettivo reale, permanente, anche inseguibile a lunga distanza, se volete, ma da preparare giorno per giorno con l'azione quotidiana. Il compagno Craxi ha ragione quando dice, non lo ha espresso esplicitamente, ma è implicito questo suo giudizio in tutta la sua premessa, che il sistema politico è bloccato e che i socialisti hanno anche il compito di sbloccare questo blocco. E però egli si attende che lo sblocco avvenga per iniziativa o per rassegnazione o per abdicazione o del Partito Comunista o del Partito Democristiano. Non ha fatto nessuna proposta per cui noi socialisti cogliamo tutte le occasioni, e ce ne sono, alcune che sono state perdute, altre che sono ancora, per poter essere noi, non a subire passivamente le iniziative, le debolezze o le fermezze altrui, ma di essere parte realmente protagonista di uno sbloccamento della inquietante situazione del Paese. Quindi è ancora l'antica illusione della centralità che il partito ha certamente, perché dal punto di vista parlamentare e governativo è chiaro che i socialisti sono determinanti e niente di democratico si può fare contro di essi. Ma una centralità da guadagnare nel Paese, che ancora siamo ben lontani da raggiungere, non per ragioni soltanto di forza elettorale, ma per carenze di egemonia anche culturale, se vogliamo, del nostro, come della sinistra in generale. È l'antica illusione che essere l'ago della bilancia significhi regolare e non subire le oscillazioni di peso dei due piatti. È un po' l'illusione del gallo che, avendo cantato il mattino prima dell'alba, si illudeva che era stato lui a far sorgere il sole e non a registrare soltanto cantando la sua risorgenza. Ora, è questa indifferenza, in certo modo, non indifferenza morale naturalmente, neanche psicologica, questa indifferenza, questo assestarsi in questa posizione scomoda, non comoda, di ago della bilancia, di forza centrale, di centralismo, che inibisce al partito, io credo che sia anche, forse solo, una delle ragioni che inibiscono al partito iniziative che potrebbe e potrà prendere, e che noi saremo permanentemente impegnati a sollecitare. Compagni, quando si parla di sistema bloccato, quando si invocano, ed sono sacrosante le invocazioni che Craxio ha fatto delle riforme mancanti del nostro paese, e quando si attribuisce tutto questo a uno indeterminato e di indeterminate responsabilità del blocco del nostro sistema politico, compagni, noi dimentichiamo, e siamo quelli che non dovremmo dimenticarli, perché come socialisti abbiamo fatto l'esperienza di collaborazione con la Democrazia Cristiana, non è questa la prima volta. Noi dimentichiamo che c'è una corta regia, una intelligenza strategica, coscia o incoscia, da parte della Democrazia Cristiana, che rende praticamente impossibili le riforme fondamentali. Compagni, l'operazione ripetuta che dal 1964 in avanti, cioè dire dall'epoca del centro-sinistra ad oggi, si ripete puntualmente, è quella di distruggere o di eliminare tutte le condizioni possibili di essere utilizzate per poter avvalorare e aprire la strada alle riforme di struttura. E quando queste condizioni sono state distrutte, le riforme finiscono per essere emarginate a un ruolo residuale in cui le opzioni sono queste, o queste riforme costano troppo o non si fanno. Questa è stata la tattica, la strategia operativa. Compagni, ricordiamoci del 1964, agli albori del centro-sinistra, che iniziò così brillantemente e finì così piattamente. Compagni, allora la riluttanza della Democrazia Cristiana a fare una politica anche fiscale, a reprimere le esportazioni di capitali che seguirono alle prime grandi riforme, quella dell'energia elettrica, quella della scuola dell'obbligo, quella della cedolare di acconto. La incapacità, la non volontà, malgrado le nostre ripetute richieste, io ero direttore dell'Avanti allora, figuratevi se non me lo ricordo, a promuovere un'azione energica, ben sapendo che si andava creando una situazione che tagliava l'erba sotto i piedi al programma riformatore su cui il centrosinistra era nato. Portò rapidamente, già fin dal marzo del 1964, abolizione della cedolare d'acconto, rifiuto di sottoporre a controllo e ad indirizzo i proventi delle indennizzi alla società elettriche per la nazionalizzazione dell'industria elettrica, portarono nel 1964 di fronte alla ovvia insorgenza di una crisi finanziaria e valutaria, al deprezzamento della lira e all'abbandono totale delle riforme, all'inaugurazione di quella politica di rigido monetarismo, le cui conseguenze sull'occupazione e sullo sviluppo del nostro paese durano ancora oggi, compagni, perché una politica monetarista di restrizione monetaria e di vincolo all'espansione produttiva sono facili nella fase in cui operano in senso negativo, ma invertire la tendenza, riparare ai danni che questa politica ha fatto per passare da quella politica a una politica di sviluppo, si dimostra estremamente arduo, come gli avvenimenti del nostro e di altri paesi dimostrano in maniera inconfutabile. Compagni, come oggi, ma quando noi pensiamo alla invocazione giusta che certo il nostro sistema produttivo, avendo bisogno di innovazioni, ha bisogno di mobilità del lavoro, certo che il nostro sistema inflazionistico ha bisogno di un qualche controllo dei prezzi, non di tutti i prezzi, ma di alcuni fondamentali almeno. E come non pensare che le possibilità di mobilità della manodopera sono state per tre quarti inibite dalla politica urbanistica, o meglio dalla mancanza di una politica urbanistica. L'assetto territoriale dovuto all'immensa speculazione urbanistica sulla quale non abbiamo mai potuto vincere la battaglia di una riforma reale ha fatto sì che oggi i problemi della mobilità si pongono in modo tale che ogni spostamento di lavoratori da un'occupazione all'altra incontra fra gli altri uno dei principali vincoli proprio della indisponibilità di abitazioni, di trasloco, di insediamento, per cui alla fine non resta che richiedere ai lavoratori una disponibilità, una mobilità da lavoro che si configuri in termini repressivi ed odiosi di prelicenziamento. Come non pensare che di fronte all'insorgenza inflazionistica nel 1974, che si dice dovuta alla crisi del petrolio, permettetemi questa citazione di immodestia al congresso di Genova, l'avevo già detto, guardate che il petrolio vi porterà a questo, e ancora non si era delineata l'offensiva dei paesi dell'OPEC. Ma come non pensare che nel 1974 il governo di allora, credo che sia qui presente l'onorevole De Mita, che era allora ministro dell'industria, dopo quel piccolo esperimento di controllo dei prezzi, promise un riassetto e una organizzazione di un sistema efficace di controllo dei prezzi ai quali non si è posto mai mano. Per cui si capisce che oggi quando i sindacati domandano, e non soltanto i sindacati, la domanda il nostro compagno Silo Solabini, quando i sindacati domandano un qualche controllo dei prezzi come forma efficace di lotta e di anticipo sulle aspettative e di ritorsione rispetto alle speranze inflazionistiche, che sono gran parte del mantenimento dell'inflazione, si capisce che allora la sola risposta possibile qual è? La sola risposta possibile finisce per essere quella della limitazione della scala mobile, quella della restrizione e della prudenza nella crescita salariale, finiscono per essere sempre i problemi di fondo, essere riduttivi, lasciati come elemento riduttivo dopo che tutte le altre scelte si sono fatte. Ma quando tutte le altre scelte si sono fatte e rimangono solo come elemento residuale e non come elemento del calcolo economico iniziale, i problemi essenziali, questi problemi essenziali risultano irrisolubili o difficilissimamente risolubili o risolubili solo a carico della parte più debole della società italiana. E questa è la situazione in cui noi ci troviamo, compagni. Ora, la governabilità, sa centralità del partito come garante di questa governabilità. Ma compagni, ci interroghiamo se effettivamente questo governo è un governo che ha assicurato una governabilità, non dico assoluta, ma decente al nostro paese. Quindi questo è un governo che si ingerisce su tutto, non c'è dubbio che i poteri di ingerenza del governo italiano sono infiniti, ma in fatto di direzione i suoi poteri sono scarsissimi, o meglio ci sono ma non li vuole o non li sa esercitare. Allora ci troviamo in una situazione in cui non so come possono essere autorizzate le speranze un po' fantasiose che il segretario del partito ha espresso circa la disponibilità di questo governo a invertire la marcia, io credo, a andare avanti su una politica di promozione delle riforme e di promozione anche degli apparati amministrativi che la metta in condizione di governare, perché in realtà oggi esso si inserisce, ripeto, ma non governa, subisce ma non prende l'iniziativa. Quindi è da questo punto di vista che la mancata, cioè, promozione di nuove aggregazioni e di nuovi sviluppi politici in attesa che essi vengano manifestati dalle revisioni di destra o di sinistra con una imparzialità francamente sospetta. Si aspetta altrettanto dai democristiani come dai comunisti che si modificano i loro tradizionali istituti. Ma io che sono partigiano dell'intesa a sinistra, compagni, io che credo che noi dobbiamo puntare senza complessi, compagni, sono anni che una delle ispirazioni fondamentali della mia modesta militanza politica è stata quella di un'intesa quanto più possibile stretta ed efficace col Partito Comunista, a condizione di non subire di esserne colonializzati, compagni. Questo è un evento che oggi si è realizzato. E devo dire che una parte del merito va al compagno Craxi, e io glielo riconosco, con alcuni eccessi, con alcune ultrans, ma tuttavia un corso che si era delineato da anni, perché questa ripresa veemente di autonomia del Partito Socialista non viene soltanto da Torino o dal Midas, ma è anteriore a questi due eventi. Oggi questo evento, per cui la collaborazione con i comunisti possa essere invocata e promossa senza per questo essere accusati di frontismo, è un fatto importante che ci lascia maggiore libertà di iniziativa e maggiore libertà propositiva. Oggi le accuse di frontismo non si sprecano più, e devo dire che se qualche persistenza rimane sottovoce più o meno nel nostro partito, è l'accusa di nostalgie frontisme a compagni come Achilli o come De Martino, accuse ingiuste oltre che ingenerose, compagni, perché sull'autonomia del partito le carte ormai le abbiamo tutte in regola e da tempo. E non bisogna confondere la giusta esigenza dell'autonomia con un autonomismo programmatico che non si sa bene che cosa possa significare d'altro se non una ricerca esasperata di differenziazioni che non sono fondamento nella realtà culturale e politica del nostro paese. E da questo punto di vista il compagno segretario del partito ha ripetuto, e io speravo che non lo facesse,
quella specie di intimazione. Sì, egli ha auspicato rapporti migliori a sinistra, rapporti migliori col Partito Socialista, col Partito Comunista, col Partito di Unità Proletaria, certamente le ha auspicate. Ma ha domandato al Partito Comunista la condizione che prima esso compia la sua evoluzione, la sua cosiddetta evoluzione democratica. Compagni, è la vecchia invocazione, che arrivi il compagno Lutero nel Partito Comunista a fare lo scisma. Invocazione anche legittima, è confortata anche dalla storia. Ma io devo dire modestamente che anziché invocare Lutero, mi riferisco a Erasmo da Rotterdam, cioè dire a quella forza nella Chiesa di allora, nella Chiesa non riformata, che promosse una così intensa azione riformatrice, per cui accogliendo si può dire i fondamenti che poi servirono di piattaforma a Lutero, per cui si poté dire legittimamente che Erasmo depose le uova e Lutero poi li covò. Io sono per Erasmo da Rotterdam e quando riconosco le evoluzioni e le revisioni dei partiti sono lunghe e noi socialisti ne sappiamo qualche cosa, compagni, che cosa ci è costata, non dagli ultimi 3 anni soltanto, la revisione di posizioni ideologiche subalterne nelle quali abbiamo così a lungo lavorato. Le revisioni sono lunghe, compagni, ma quando io fossi stato, e mi basta questo, nel Partito Comunista, che gli Erasmi ci sono, e sono molti, e sono autorevoli, e sono disposti a battersi, e lo manifestano, allora io dico che le condizioni per una collaborazione intensa, anche di governo, col Partito Comunista non sono da attendere da Lutero, ci basta attenderle dagli erasmiani che sono ormai maggioranza nel Partito Comunista Italiano. Da questo punto di vista non capisco proprio, e bene ha fatto il segretario del partito a non utilizzare questo argomento che è stato pure ricorrente nel dibattito precongressuale, a non utilizzare l'argomento che una delle ragioni per le quali il Partito Comunista non possa ritenersi ormai in possesso di una indipendenza da condizionamenti internazionali sia rappresentato dalla sua opposizione allo SME, al sistema monetario europeo, e alla installazione di missili nel teatro strategico europeo. Compagni, io con molta cautela capisco di toccare un elemento abbastanza scottante e difficile. Devo dire che mi dovrei domandare se è una manifestazione di sudditanza all'Unione Sovietica quello di quei paesi come il Belgio, come l'Olanda, come la Danimarca, che si rifiutano fino ad oggi di installare i nuovi missili di teatro operazionale europeo. Quando rilevo che il governo britannico, e in ciò concorde sia i conservatori che i laburisti, si sono rifiutati ad entrare nel sistema monetario internazionale, devo domandarmi se anche questo sia da parte dei britannici un atto di servilismo verso... La verità è che il problema dei missili, compagni, è un problema in cui siamo oggetto tutti noi di imbroglio organizzato. Compagni, non è possibile oggi, credo che nessuno, forse il compagno compagno Lagorio? Non lo so. Non lo so, perché di queste cose anche i precedenti ministri socialisti non sono stati mai edotti e probabilmente non lo sono neppure i democristiani. Rimangono nel segreto delle autorità della NATO, la quale fra l'altro è in possesso di quei trattati segreti aggiuntivi al Trattato dell'Atlantico che il Parlamento italiano non ha mai avuto la possibilità o l'occasione di discutere e che non ci sono stati mai sottomessi. Ma compagni, per chi io non sono un esperto, figurarsi, di armi e di missilistica, ma per dovere di ufficio mi sono sottoposto all'improba fatica di seguire attentissimamente tutto ciò che specialisti competenti, nessuno più competente di Schlesinger, finché è stato segretario di Stato, nessuno più competente, nessuno più competente dell'Istituto per gli Studi Strategici britannico. Non è possibile oggi obiettivamente sapere se e fino a che punto il quadro di parità sul teatro europeo, oltre che sul terreno mondiale, sia stato effettivamente e gravemente menomato in modo che si debba ricorrere a un armamento missilistico di teatro. Io so soltanto che quando fu firmato la premessa del SALT II tra sovietici e americani, l'autorizzazione ad installare gli SS-60 da parte degli sovietici fu data, fu stabilito anche il numero di missili capaci di colpire l'Europa che si potevano installare. E non mi spiego perché, a distanza di pochi mesi dalla firma di quel prealabre, all'improvviso si è insorta la necessità di guarire il quadro strategico europeo di questa deficienza da parte atlantica. Compagni, ma perché si sono difficili da capire i reali rapporti di forza? Perché se si tiene conto del teatro strettamente europeo, atlantico, e dire allora la sproporzione c'è, esiste indiscutibilmente, ma si devono mettere in conto sì o no le attrezzature missilistiche sottomarine e anche terrestri francesi e britannici. Questo è un problema che altera profondamente i rapporti di forza. Si devono mettere in conto sì o no il fatto che i sovietici hanno una parte importante delle loro forze anche missilistiche schierate a Oriente rispetto alla Cina e non soltanto all'Europa. Anche questo è importante. Si tiene conto o no che accanto alla supposta superiorità numerica dei sovietici esiste una superiorità tecnologica indiscussa e nella capacità innovativa da parte atlantica. Compagni, quindi, senza pregiudicare le cose, era giusta la proposta che noi come partito avevamo fatto, non di soprassedere all'accoglimento, ma di soprassedere all'impegno, all'installazione e quindi all'autorizzazione, alla fabbricazione dei cruci e fino a quando non fosse stato trovato un accordo su cui consentivano anche i comunisti, fra le altre cose, in modo sfortunato, perché anche loro sono stati trattati a pesci in faccia dalla direzione sovietica, che non si è accorta neppure di questa loro proposta, non si è degnata neppure di rispondere. Ma noi abbiamo abdicato senza necessità a un'arma che ci consentiva oggi di essere parte iniziatrice e non soltanto parte passiva e segugia in quello sforzo che specialmente i socialdemocratici tedeschi stanno compiendo
per riportare le cose sul loro giusto terreno. Perché, compagni, si può dire quello che si vuole e io mi arrenderò a qualunque discorso persuasivo sulla questione anche missilistica degli armamenti. Non mi arrendo ad una sola considerazione, compagni. Dopoché, nell'assenza completa di discussione da parte degli alleati europei, gli Stati Uniti d'America sotto McNamara hanno abbandonato la strategia della risposta atomica totale per scegliere la strategia della risposta flessibile, cioè dire usare le armi atomiche a poco, prima in Europa, poi alla fine, se le cose non vanno bene, si bombardano fra di loro e si distruggono fra di loro. Qualunque avvenimento bellico succeda nel mondo, l'Europa sarà la prima e forse la sola a pagarne le spese. E non dobbiamo preoccuparci anche che l'arsenale missilistico, se si rivelasse non necessario e se si rivelasse soltanto un mezzo di attirare, magari di stimolare un intervento prioritario in Europa, sia evitato. Compagni, è così che si ragiona, senza servilismi verso nessuno, senza compiacenze verso nessuno. Ci troviamo di fronte a due potenze imperialiste.